Benvenuti a questa nuova ed estenuante puntata di Trombette di Momenti Tesi in compagnia di Sosa e Stacca. Buon ascolto!
Hi Stewie, ciao Italia, sono Donald Trump. This podcast is sponsored by the Republican Party. Make America great again. Ciao a tutti!
Eccoci qui. Ma io non ci potevo credere che siano. C'era lui a fare la presentazione di questa puntata. Dopo Ricche Morti, lui. Fantastico.
Stanno quasi per finire, forse, queste voci.
Ma chissà. Ma il fatto
no, perché
che...
dopo un po' le voci famose finiscono. Quindi è difficile anche andarle a recuperare.
Ho fatto un brutta gaffa per chi ci vede a casa, perché mi sono accorto facendo questo gesto che avevo la patta aperta, ma l'ho chiusa prontamente. Non l'ha notato nessuno. Se non l'avessi detto, non avrebbe notato.
Domani
nessuno.
Su Vanity Fair, subito la notizia.
Vanni Tifeir, che è nome cognome buon Vanni del Mostro di Firenze, Tifeir.
Ma benvenuto Sozze a questa ennesima puntata di Trombette.
Ma benvenuto a te Francesco Stark. Oggi è la prima puntata di novembre.
Wow.
Lunedì di novembre, 6 novembre.
Sì.
Oggi sono tornato in ufficio.
Wow. Beh, beato te, beato te. Com'è andata?
Bene.
Benissimo. Grandi
bene,
emozioni.
Dopo tanti mesi, perché il nostro ufficio è stato alluvionato.
Non ho sentito bene di questa
sì,
cosa.
A maggio,
che cosa è
metà
successo?
Maggio ha piovuto tantissimo a Forlì, quindi non avevamo più l'ufficio.
Sai, te mi vuoi dire che a Forlì sono così sfigati che ha piovuto un pochino e ti hanno allagato l'ufficio?
Ma c'è stata
mamma
questa
mia,
piccola emergenza. Alla fine cosa sono 3 metri di fango in ufficio quando
assolutamente
c'è l'amore e c'è la possibilità di far parlare il campanile.
Ricordiamo il messaggio del nostro sindaco 2 ore prima che succedesse il disastro. Oh, ragazzi, cioè, allora andate a casa.
Io se fossi in voi starei...
Scappate, abbandonate... Tipo il Titanic. Abbandonate la nave e andate via. Sta roba non si è mai vista. Più o meno così.
Adesso c'è il vice sindaco con i droni che sta monitorando la situazione e poi non vorrei mai che... Finito. Perché lui ha questa peculiarità che non finisce le frasi.
Bando alle ciance.
Allora, come hai festeggiato Halloween?
Ah, l'ho festeggiato in casa perché il giorno dopo sono andato a raccogliere le olive nel mio campo, quindi
tante.
Per produrre l'olio. No, pochissime quest'anno perché c'è stato freddo, caldo e poi di nuovo freddo, pioggia, alluvioni, quindi è andata male.
Perché Francesco ha delle praterie.
Ho delle praterie con tantissimi...
In zona Bertinoro.
Ulivi.
Una zona in cui ha per certo una casa Biagio Antonacci.
Vero, sì. Lo sto
frequenti.
Ancora cercando di sondare il terreno per capire qual è.
Su Biagio Antonacci c'è un aneddoto fantastico di un abitante di Bertinoro che dopo aver familiarizzato con Biagio Antonacci l'ha invitato a casa sua.
Biagio queste tendenze.
Sì, no, però non riguarda questa cosa.
Ah, no.
Questa tendenza di andare in bagno ogni tanto. Sì. Quindi è andato in bagno e tornando ha detto: questa è Biagio Antonacci, vieni a vedere cosa ho fatto. Ha condotto il padrone di casa nel salotto e Biagio Antonacci aveva fatto un autografo gigantesco sul muro bianco del salotto. E il padrone di casa, io me lo immagino proprio romagnolato, bello,
grazie,
adesso pulisci.
E lui ha detto: no signore, no. Ti
mi
prego,
piace. E poi c'è l'altro aneddoto su Biagio Antonacci, che è quello dell'ospedale che gli hanno è stato trovato.
Ma no signora, no, come si chiama la canzone, non mi ricordo, non lo so, non vivo più senza te.
Bravissimo.
È una canzone che parla di un tradimento, ma tutti la cantano così tranquillamente.
Mi piace. Signora,
è uno che è andato, credo, a tradire in Puglia.
Sì,
la moglie.
Vabbè. Io quella canzone l'ho consumata perché quell'anno andai in Puglia con mio amico Cami.
Sì, sì, sì.
E la cantai a Squarciagozzo.
Squarciagozzo.
E quindi la puntata di Trombette oggi finisce qui.
No, allora, Trombette come al solito. Io, Elon Musk, lui, Jeff Bezos, due microfoni.
Bezos.
Lui ha un argomento, io ho un argomento, non ce li diciamo, tranne
non...
oggi.
Però oggi mi è venuta in mente una nuova definizione.
Sì.
Io non so il tuo,
sì.
Tu non sai il mio,
uh-huh.
Io non so il mio, tu non
esatto.
Sai il tuo.
Esatto. E alla fine della puntata dobbiamo cercare di trovare...
Una morale.
Una morale o un punto in comune, quello che è.
Una morale più bello però.
Allora, la puntata di oggi è molto difficile.
Sì, perché abbiamo fatto un lungo aperitivo.
Un lungo aperitivo
con dei parenti.
E è stata una giornata difficile di studio, delle fonti, di ricerche, e quindi
mi è arrivato un plico
sì.
da Vienna al da volo Vienna. Per completare i miei studi questa mattina.
Molto bene.
E ho fatto la mattina in bianco.
Molto bene.
Perché è sempre la notte in bianco? Magari uno ha piacere di riposare la mattina, e la mattina è in bianco. Tipo, tu hai mai riflettuto sul perché si dice ho fatto le ore piccole?
No, perché sono le ore quel tipo una, due,
esatto,
tre.
Esatto, diventano quelle, sempre più piccole, però in realtà, secondo me, più fai tardi, più crescono.
È vero, hai ragione.
E quindi è da rivedere.
È cosa. Da rivedere molto, da chi andiamo per sistemare questo.
Dal ministero
delle
modi
ore.
Di dire.
Sì, che, potrebbero, che... silenzio che questo governo potrebbe farlo.
Per me il ministero dei modi di dire avrebbe molto
si può
molto
dire
più
niente?
Si può dire... stavo per dire dei termini che non si possono più dire, ma evidentemente non si può più dire niente.
Allora,
sta Francesco Stark
sì.
iniziare, finalmente è arrivato il giorno della tua laurea, tu ci porti il documento della tua tesi. Di cosa ci parli oggi, Francesco Maria Stark?
Allora, io ho pensato per tutto oggi di aver già trattato questo argomento. Sono andato a riascoltarmi tutte le puntate di Trombette.
Tutte
perché
e 202.
Io ero sicuro di aver portato questo argomento, ma in realtà
salute.
Credo di no. Se l'ho già portato è un doppione, ma io spero di no. Anche perché iniziano a diventare tanti gli argomenti che abbiamo trattato.
No.
Più o meno se avete ascoltato tutte le puntate di Trombette, più o meno adesso sapete tutto.
Possiamo
cioè,
dire
tutto lo scibile umano, tutto lo scibile umano voi
possiamo
lo
dire che se tu hai già portato questo argomento,
sì.
le puntate non sono due, ma sono unni.
Bravo. Perché il mio argomento di
scusami,
quest'oggi...
Scusami, premessa doverosissima.
Sì, perché altrimenti ci possono dire...
Giuriamo che sì. io e lui non sappiamo veramente l'argomento l'uno dell'altro, ma oggi Stark, per essere sicuro,
di non
mi
aver
ha detto,
fatto il
per favore, posso dirti che argomento porto, che non mi ricordo se l'ho già portato, e me l'ha detto.
Comunque dopo
so.
Averlo già studiato, il mio argomento di oggi è Attila. Re degli Unni.
E fratello di Dio.
E fratello di Dio, sì, non proprio così.
A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia,
sì,
I come re di Dio, L come lago di sangue, ed A come adesso vengo e ti sfascio.
Esatto.
Dovevi dirlo dopo? O posso?
No, no, assolutamente no. Ho cercato di non dirlo apposta, però l'hai detto te, quindi siamo a posto.
Personaggio allora, che ha un sacco di...
Io credo...
Rappresentazioni?
Esatto, ha un sacco di rappresentazioni
magari.
E io credo che il 50% della popolazione confonda gli Unni con i Mongoli. Non so per quale motivo. Te sai qual è la differenza tra Unni e Mongoli?
Proprio di... sì.
Ovviamente anche il periodo storico, perché gli Unni sono alla fine dell'impero romano d'Occidente.
Tu hai sopravvalutato la mia reazione, però.
No, però... a volte si confondono perché vengono più o meno dalla stessa zona, però gli Unni sono
i
una popolazione
sono un po' dappertutto.
Questa è una cosa che dici te, ma io non accetto. Gli Unni, periodo storico, fine dell'impero romano d'Occidente, i Mongoli invece stiamo parlando, cioè l'invasione di Gengis Khan nel 1300, se non sbaglio, quindi sono comunque 800 anni di differenza.
Ogni quanto tempo ogni quanto... pensi agli Unni?
Agli Unni pochissimo, no, agli Unni una volta ogni tre mesi, secondo me, o ogni quattro mesi. All'impero romano, se me lo vuoi richiedere, non so se l'avevamo già detto.
Mi sa che te l'ho chiesto una delle
veramente
ultime puntate.
Veramente, ultimamente tantissimo, credo due o tre volte al giorno, ed è una roba, forse per quella sfida di TikTok, una roba malata, però non
anche
so.
La nostra amica Giorgia ci pensa molto spesso all'impero romano.
Allora, Attila nasce all'incirca nel 395, intorno al 395 dopo Cristo. E,
va a scuola
sì,
e quindi
va
diventa
a scuola.
Alunno
bravo iniziamo con le battute. L'altra volta sei stato molto bravo, eri molto sul pezzo, mi aspetto davvero che anche questa puntata tu sia bello carico
sul pezzo.
Allora Attila è stato un condottiero e sovrano unno e dal 434 fino alla sua morte, quindi vuol dire che non è andato in pensione.
Ma è il più famoso degli Unni.
È il più famoso degli Unni.
Quindi non
sì.
uno dei tanti.
Uno a caso, sì, esatto. Bravo. Era una battuta che mi ero preparato anch'io.
No, scusami.
Allora, sembra che gli unni abbiano la loro origine nelle steppe asiatiche.
E gli altri invece...
Più o meno intorno all'odierna Mongolia. E già i cinesi li conoscevano da tanto tempo, come sempre in tutte le puntate di Trombette, diciamo che i cinesi hanno scoperto tutto, anche gli unni prima di noi. I cinesi li chiamavano stirpe degli Xiongnu. In generale però diciamo che era un insieme di tribù.
Cosa vuol dire?
Xiongnu. Adesso poi dopo andiamo da...
Ti ho insegnato cosa dire in questi casi.
Come poi dice il nome.
No, da lì il nome.
Da lì il nome, esatto, da lì il nome.
Ah, ok.
Sì. E gli unni in realtà sono un insieme di tribù delle steppe appunto asiatiche e turche, quindi tutta la zona dell'Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, quelle robe lì.
Anche questa è una tecnica per rendere un coglione chi ti ascolta. Tutti,
che conosciamo tutti.
E poi scusami, un'altra tecnica è tipo... Poi la zona dell'Uzbekistan, che tu sai meglio di me.
No.
E lì dico, sì.
No, non lo so. Non lo so.
Lì metti,
però non dici niente appunto nulla, per non far capire nulla. Che te non ne sai
però
assolutamente
tu
nulla.
Tu non stai offendendo nessuno, anzi, tu stai facendo in modo... Stai sopravvalutando la persona che hai di fronte a te. Tu lo sai meglio di me. Sì, infatti, sì, non c'è bisogno di approfondire il tema.
Così, in questo modo, neanche te devi approfondire.
L'argomento è bello che è finito lì. È finito.
Potremmo finire la puntata già adesso. Comunque, stavo dicendo... Tribù di popoli nomadi che per varie cause, che poi dopo magari andremo ad analizzare se mi va, si spostarono appunto da queste zone verso occidente. L'ipotesi più confermata è quella della carestia, cioè queste popolazioni erano abituate a muoversi, ma non così tanto, intorno a quegli anni lì, quindi stiamo parlando della fine del 400 dopo del 300 dopo Cristo, evidentemente in quei territori c'erano carestie e i popoli iniziano a spostarsi verso occidente. Questo anche favorito dal fatto che già da un po' l'impero romano era in decadenza e i popoli sul limes, quindi sul bordo con l'impero romano sia d'occidente che d'oriente, iniziavano... Goti, Visigoti, a spostarsi verso l'interno alla ricerca di saccheggi e tesori. Gli Unni fanno esattamente la stessa cosa. Attila in realtà non è il primo degli Unni che si sposta, perché già suo padre, che non mi ricordo assolutamente come si chiama...
Stefano.
già aveva iniziato ad espandersi nell'odierna regione della Russia, della Polonia. Stefano. La data comunque di nascita di Attila, come dicevo prima, è intorno al 395. Alcune fonti sostengono che già a 5 anni era in grado, e questo fa molto ridere, di cacciare e di tirare con l'arco, e di anche di cavalcare. Te immaginati un bambino di 5 anni che cavalca.
Beh, che ancora si prima Attila, però.
Attila, sì, come dice il nome.
Esatto,
poi.
Da lì il nome.
Da lì il nome. impara prima a cavalcare che a camminare, secondo queste testimonianze.
Però c'è questo sortilegio, no? Dei nomi.
Quale?
Che ho studiato io.
Qual è il sortilegio dei nomi?
C'è un sortilegio che viene rivelato solamente alle persone che quando compiono 40-50 anni e che fa in modo che uno che si è chiamato fino a quel punto
Stefano,
Luca, tipo, Federico, Francesco, Stefano, diventa Fabrizio, Maurizio,
Attila.
Rossella, Attila, e quindi Attila in realtà anche da piccolo aveva 45 anni, quindi che sapesse cacciare tranquillamente.
Esattamente. E come dicevi prima, Attila andò a scuola. Effettivamente andò a scuola nell'impero romano d'Occidente, esattamente a Ravenna.
In che classe?
A Ravenna.
Cosa stai dicendo?
A Ravenna, sì. E ci sono varie...
Dimmi una scuola di Ravenna al volo?
Non ho la minima idea. Non le so,
non lo
però...
so neanche io.
Liceo di Ravenna.
Liceo di Ravenna.
Liceo di Ravenna. Adesso
sarà il liceo,
lo vai a cercare.
Dante
comunque
Alighieri.
Come scambio di prigionieri tra gli Unni e i Romani.
Liceo Dante Alighieri di Ravenna.
Dante Alighieri, beh, ci sta. Non credo che si chiamasse. Non credo che si chiamasse già così.
No, anche perché Dante era appena morto.
Era appena morto, sì, alla fine
liceo
del
classico Dante Alighieri.
E Attila fu mandato a Ravenna appunto come scambio di ostaggi. Ed è probabile che qui imparò il latino e qui imparò a comportarsi anche come romano, cosa che poi gli servirà molto
come
nella
romano,
sua vita.
Prova.
Oh. Che gli servirà poi anche nella sua vita. Ma dato che non ho tantissime robe da dire, Francesco Sozze Grazioso.
Allora, non avere tante cose da dire è una cosa che ci accomuna tantissimo,
sì.
Questa
la
sera.
Tesi di questa sera. Allora, qual è?
Allora, è un palo anch'io di un argomento già, cioè anch'io, di un argomento già fatto. Mm-hmm. Anche poche partite, poche puntate fa. Però io mi sono chiesto, ma questo famoso Far West, ma di cosa parliamo quando parliamo del Far West? Io ho parlato di indiani.
Sì, mi ricordo.
Che era un argomento serio, perché gli sì. indiani sono sempre... Però il Far West mi è sempre sembrato come un qualcosa creato
tipo
dopo.
Un lontano West.
Sì, però dopo. Sì. Cosa vuol dire Far West? Infatti è così, è stato creato dopo.
Dopo.
Ma parliamo con calma. Innanzitutto il Far West, dall'inglese lontano West,
sì.
che non vuol dire fare...
Sì,
l'ovest,
fare il
ma
fare
è
west.
Lontano ovest. Grosso modo, sono tutti i territori a ovest del Mississippi.
Ah.
E qui, e fin qui. Questa la mettiamo da parte.
No, già qui io ero andato in confusione perché pensavo fosse in generale tutta l'America prima della, dell'uccisione dei nativi americani.
Tutta l'America?
Sì,
ah,
in realtà...
No, è una zona dell'America.
Ok.
Perché comunque parte dal... tu mi hai detto di guardare ogni tanto e adesso per la prima volta ci ho guardato. Sì. Parte da che la gente c'era già in America. Siamo già arrivati, i colonizzatori sono già arrivati in America.
Più o meno di che periodo stiamo parlando?
1800. 1800 era già bella aggressiva la colonizzazione. Okay. Però sì, in realtà sì, 1800 sì. perché allora diciamo 1400, 1500 è stata scoperta l'America. Sì, 1800, inizio okay, 1800. 1800. Diciamo che 1800 inizia a esserci la consapevolezza di quello che stanno
se
facendo.
Se qualcuno l'ha fatto prima, che ce lo scriva.
Sì,
abbiamo la sezione
nei commenti
esatto.
La campanella esatto. per tutte le puntate che
esatto, sono. Scusami, ti ho interrotto.
Ma ci mancherebbe. Ho così piacere quando mi interrompi che almeno prendo un po' di ossigeno per fare questa puntata. E comunque è il periodo della colonizzazione dei bianchi.
Sì.
Cioè da lì in poi loro arrivano nella costa est dell'America e scoprono che c'è sempre un qualcosa più in là, più in là, più in là e arrivano fino al lontano ovest, ma lontano principalmente perché è una conquista metro su metro e, mm-hmm. e che fonda in realtà veramente i valori americani e della conquista americana, perché è una cosa ottenuta con tantissimo sudore, tantissima fatica, perché non c'erano i mezzi per arrivare cioè, da ovest a est.
Anche perché metà degli Stati Uniti è non deserto, nel senso di deserto del Sahara, però è nulla.
No, no, no.
È terra...
No, no. All'epoca era deserto.
È terra non coltivabile.
Praterie abitate solamente da flora e fauna per niente inclini alla partecipazione umana, mettiamola
sì,
così.
Sì, sì.
E poi da est a ovest dell'America ballano anche solo 3 ore di fuso orario, quindi cioè,
sì,
non
sì,
è come
certo.
dire l'Europa, è di più ancora, cioè oddio, l'Europa intesa come
sì,
continente...
Sì, sì.
Non è
no, ho capito quello che vuoi dire, ma tuttora la parte centrale, non intendo il Midwest, ma la parte centrale dell'America è poco abitata, pochissimo
abitata
ancora adesso.
Ma hanno lo stesso potere di voto di quelli nelle coste, infatti sono dei rincoglioniti che di solito sono il pendolo
sì,
delle votazioni
cioè, tipo,
americane.
Io non me li ricordo mai gli stati americani, cioè tipo...
I grandi elettori neanche io non me li ricordo.
In mezzo,
Iowa.
L'Iowa...
non so quanto sia in mezzo.
L'Idaho.
Idaho,
quelle robe lì.
Iowa,
sì.
C'è una bellissima canzone di Lillo e Greg.
Esatto, bellissimo.
Adesso non mi ricordo.
Uno sketch
si
bellissimo.
Bellissima canzone. Cercatela, fa
sì.
veramente molto ridere. Comunque, veramente il Far West... Secondo me arriva a noi come un genere,
mm-hmm.
ma in realtà è tutt'altro. Però chi fa parte di questo genere? Fanno parte i cowboy, che è un tema clamoroso centrale del mio argomento, che forse richiederà il maggior tempo di esposizione. I banditi, i criminali, gli sceriffi, militari, cercatori d'oro, pellegrini di chiese, le sette, e movimenti religiosi, perché comunque era una... terra di conquista anche per la religione, cioè molte terre erano inesplorate e inabitate da persone che credevano, se non i poveri indiani d'America, che sono l'ultimo tassello.
Scusami, ti fermo. Non so se hai visto già al cinema, non credo, Killers of the Flower Moon.
No.
Non andare a vederlo.
Perfetto.
Scorsese, gran regista, però... perché no, tratta un argomento dei nativi americani. Tra l'altro in quel periodo lì.
Mi è stato consigliato da una persona che stimo molto.
3 ore e mezza di film.
È quello che mi spaventa.
Scorsese a me piace tantissimo, per me ha fatto dei film stupendi, però si è invecchiato.
Dimmi i tuoi preferiti di Martin Scorsese. Scozzese. No, è troppo difficile.
È difficile adesso, sono troppi.
No, ce ne sono alcuni per me sottovalutati.
Tipo?
The Departed per me è un film bellissimo. Incredibile.
Gangs of New York,
pazzesco. Per me è molto facile dire quelli degli anni.
Non lo so, non ti saprei dire. Sì, esatto. Vabbè. E comunque, secondo me è molto invecchiato. 3 ore e mezza di film, un po' troppe. Però tratta di questo argomento qua. Sfruttamento dei bianchi nei confronti degli indiani d'America. Anche in una riserva in cui erano stati limitati e che poi in seguito si è scoperta essere ricchissima di petrolio. Quindi i bianchi sono riusciti comunque a sfruttare gli indiani d'America.
Questa è proprio la regola numero uno. E...
l'idea è bella, dura troppo, ecco, per dire.
Infatti ci sta, perché comunque c'è stata venduta malissimo il fatto degli indiani, che veramente nei film, e non mi ricordo se l'ho detto qui a Trombette, ma ho visto da poco Peter Pan della Disney, e ci sono un trattamento degli indiani veramente... orrendo, e per la prima volta ho pensato, cazzo, sai che mi sa che fanno bene a mettere l'annuncio prima del film, che non è sta figata, che vanno a sentire.
È da un sacco di tempo che non lo guardo.
Fidati, guardalo e mi dici, sai che
forse hanno ragione.
Cioè, Peter Pan è una merda, ma anche esteticamente è aggressivo, ha queste sopracciglia, vabbè, fa lo stesso.
Ma Peter Pan? Cosa c'entra con gli indiani? Non mi ricordo
cacchio. L'isola che non c'è sono gli indiani.
Ah, veramente? Sì, ma sì. Non mi ricordo assolutamente nulla io.
I bambini sperduti, i pirati e gli indiani non che coesistono
niente.
Sull'isola che non c'è.
Non me lo ricordavo.
Comunque...
vai avanti, scusami.
Il West, perché Far West, per me anche quello è un termine venuto dopo, quando è nato il genere. Il West... inizia a esistere quando iniziano a esistere le ferrovie che vengono costruite dall'est verso l'ovest, e lì ci sta che sia metro, cioè io capisco anche dal punto di vista dei colonizzatori il fatto di aver conquistato tutto il territorio, però si dimenticano di una cosa fondamentale: quel territorio non è che non fosse abitato,
esatto. Era abitato,
c'erano delle persone prima e loro sono stati dei criminali a ucciderli e a distruggere una cultura fantastica che era lì presente. Però a me interessava veramente orbitare intorno alla percezione che abbiamo noi sul fatto del Far West, che è veramente molto limitata, perché sembra che siano
pochi
personaggi e che siano sempre loro, come per esempio la figura del cowboy. Ma chi è il cowboy? Te lo dico dopo, vai tu adesso.
Poi cowboy, l'uomo mucca, ragazzo mucca, cosa sta facendo? A proposito di colonizzazione di territori, gli Unni, che noi pensiamo appunto, come dicevo prima, come un insieme di tribù violente che attaccano un territorio, depredano e saccheggiano e uccidono, sono esattamente così. Sono esattamente così.
Più uno.
Sono esattamente così. Gli Unni vennero però anche sfruttati come alleati dai Romani per uccidere altre tribù nei primi tempi. Però qual è il problema? Che gli Unni erano così forti, anche perché iniziarono a utilizzare delle tecniche che fino ad ora non si erano viste, tipo lanciare le frecce da cavallo, cosa che i Romani non facevano.
Cos'è la freccia da cavallo?
La freccia a cavallo.
Le
trecce a cavallo, sì. Per chi guarda anche il
tu
podcast...
Tu hai presente la canzone Balla di Umberto Balsamo?
Certo, canzone più bella scritta in Italia.
Sciogli le trecce...
Sì, ai cavalli?
No. È qui l'errore.
A cavalli?
Sciogli le trecce e i cavalli.
Veramente?
Sì. Sì. Assurdo. Sì. Perché effettivamente se ci pensi non ha senso.
In effetti sì. Ma magari i cavalli avevano le trecce.
Ma chi fa le trecce ai cavalli?
Non lo so. Però forse gli unni facevano
forse
le trecce ai cavalli.
Unni.
Però appunto, come dicevo, alleati dei romani. A un certo punto però, dopo aver vinto alcune battaglie, gli unni dicono ai romani: sentite, se volete però che noi non invadiamo voi, ci dovete dare un pochino di soldi. Allora cosa fanno i romani? Gli accordi di Margus nel 441. E stabiliscono che in cambio di denaro gli unni non invaderanno l'impero romano d'Oriente. E questa cosa però nel 440... già iniziava a 441, scusa, e iniziava
infatti, non
iniziava,
mi tornava 440.
Iniziava a un po' a cambiare, come posso dire, a venir meno a venir meno. Questo perché gli uni comunque volevano assaltare l'impero romano d'Oriente e quindi attraversano il Danubio e iniziano a saccheggiare un sacco di città, soprattutto nei Balcani, come ad esempio l'attuale Serbia, Belgrado, e iniziano a...
Com'è la temperatura a Belgrado?
Ma ci sta bene, c'è un Belgrado, finalmente nel 445 Attila diventa l'unico re degli Unni. Perché
l'unico.
Prima, l'unico re degli Unni, perché prima divideva il trono con suo fratello Bleda, che nome è Bleda, è uno di quei nomi che vengono dati postumi.
Com'è postumi?
No, Bleda, che nome è un nome
Vabbè,
orribile.
Nell'epoca...
Magari si chiamava anche lui Fabrizio, non so.
Andrea,
sì. I romani cercarono di assassinarlo in un modo orribile, mandando tipo degli ambasciatori presso la sua corte, ma vennero scoperti e a loro fu... insomma li trattarono in maniera molto divertente e credo che gli tagliarono le mani, la testa e il corpo in quattro e vennero esposti al pubblico ludibrio.
Ma giustamente,
per giorni,
dirlo una volta per tutte,
per giorni. E, io ti ripasso la parola perché altrimenti il mio argomento
però
va veramente troppo veloce.
Dico una cosa, perché cioè uccidere, rubare,
sì,
conquistare,
sì,
fare in modo di far sparire delle culture, lo facevano tutti,
sì,
tutti. Però ci sono dei popoli, come per esempio gli Unni, i Vichinghi, che abbiamo trattato in una puntata, qualche puntata fa,
sì,
che sono passati alla storia come i peggio stronzi del mondo.
Allora, in realtà ho letto qualcosa su questo. Questi popoli,
una domanda intelligente.
Sì, questi popoli non avevano come compito quello di assimilarsi ad altre culture. Cioè, ci sono tanti popoli, come ad esempio molti dei popoli barbari che invaderanno poi l'impero romano negli anni seguenti, che in realtà invidiavano i romani e si volevano assimilare a loro, tanto i franchi che poi a un certo punto diranno loro stessi di essere gli eredi dell'impero romano. E poi infatti
loro pensavano spessissimo all'impero romano.
Molto,
all'intero romano.
All'intero romano. Tanto che poi verrà fondato il Sacro Romano Impero, poi negli anni, nei secoli a seguire. Quindi volevano effettivamente essere romani, dire noi siamo gli eredi di quello che era Roma. Gli Unni invece avevano come unico scopo rubare e saccheggiare, perché avevano una mentalità tribale. Quindi loro venivano da una situazione in cui ci si spostava da un accampamento all'altro, non esistevano le città per gli Unni, non esisteva una città, esisteva una capitale, ma era una capitale costruita...
Napoli,
no, non è vero, era una capitale costruita come accampamento, sempre tutta in legno, con recinti di legno, ed era una cosa particolare perché loro erano un popolo che si spostava, appunto, viveva di razzie, viveva di tratta di schiavi, viveva di queste cose qua, e non aveva nessuna intenzione di assimilarsi ai popoli che loro conquistavano, li sfruttavano semplicemente come carne da macello, comunque come alleati per andare a conquistare altri popoli. Infatti per molti secoli gli Unni rimarranno in Europa e anzi moriranno in Europa, perché poi adesso non esiste più nessuna testimonianza degli Unni in Europa, sono stati totalmente assimilati da altre culture e loro sfruttavano i popoli, come ad esempio gli Alamanni, i Burgundi, queste popolazioni che avevano sottomesso per i loro vantaggi puramente militari. E basta. Anche la loro religione non entrerà...
nobile.
Esatto. Non entrerà, la loro religione non entrerà mai in contatto con quella cristiana, comunque ancora pagana romana. In quel momento c'era il cristianesimo che stava andando per la maggiore. E rimarranno sempre due cose separate.
Quindi hanno pagato... il fatto di conquistare per futti di motivi, come si dice adesso, sì, quando esatto. meni una persona.
Esatto, esatto.
Grazie, questa non...
Ti dico di più, perché altrimenti dopo mi dimentico.
Mentre passa un aereo sì. sopra il cielo di Forlì.
Il Papa, che adesso non mi ricordo assolutamente come si chiama, però il Papa
Francesco,
del momento.
Papa Francesco
I. Il Papa del momento, Forche addirittura Bergoglio. Andrò nel campo di Attila... quando poi ti dirò che Attila scenderà in Italia, per pregarlo di risparmiare
Papa è
l'Italia centrale.
A pregare, fortissimo.
È fortissimo. Infatti Attila deciderà di non scendere troppo in Italia, in cambio comunque di una cospicua dote di oro e argento.
Che il Papa, ma ti ripasso, aveva,
che il Papa aveva già. Ma ti ripasso la parola.
Molto bello comunque, perché la riflessione sul... il racconto postumo dei popoli a me piace sempre, sempre tanto, ed è abbastanza affine a quello che ti sto portando io. Perché
sì,
parliamo...
è assurda come cosa che proprio non ci sia nessuna testimonianza di un popolo che ha distrutto mezza Europa ed è stato qui per tanti secoli.
Perché hanno distrutto loro stessi i documenti che parlavano di loro stessi. Ma andiamo sui cowboy. Allora, se prendiamo un campione. Lautaro Martinez.
Esatto, per dire Totti.
Prendiamo un campione di persone e chiediamo, dimmi le prime cose che ti vengono in mente sul Far West. Io penso che il 90% dice i cowboy e gli indiani, perché sì. bene o male sono questi i temi. Che è vero, ci mancherebbe altro, però il cowboy soffre di una rappresentazione completamente fallace dovuta alla letteratura che è venuta fuori.
Tex Willer.
Non è mai quello. È perché il primo errore clamoroso è stato... Non è stato, però quando si scrivono dei racconti ovviamente ci sta che si ponga l'attenzione su un determinato aspetto rispetto a un altro. Però i cowboy non erano assolutamente così. Cioè, il primo errore, tornando in prima, quello che dicevo prima, era confondere i cowboy con i pistoleri. Cioè, pochissimi cowboy nella storia hanno fatto un duello con le pistole. Capitava, ok, certo, che si duellasse, ma come sempre all'epoca in ogni parte del mondo...
Erano dei pastori.
Erano dei pastori, veramente pastori, ma anche di bassissimo livello. Perché era un ruolo fatto dagli schiavi, anzi inizialmente, allora è un ruolo che nasce, viene portato in America dagli spagnoli che vanno quindi prima in Sud America, principalmente il Messico, e dal Messico vanno verso nord e poi arriva nel Far West, ma che quindi per il Messico è nord-nord-est, con i cavalli portati dagli spagnoli in America perché non c'erano, e che si chiamano Mustang. Il cavallo selvaggio portato in America e che si mescola con l'attività degli indiani, che era pascolare i bisonti principalmente. Quindi questa attività di pascolare viene già da due culture completamente diverse, che sono gli spagnoli europei, quindi mm-hmm. che arrivano in Sud America o comunque Centro America e lo portano in Nord America. Quando è che si afferma la figura del cowboy? Subito dopo la guerra di secessione, quando gli uomini erano impegnati a combattere e quindi le mandrie erano abbastanza libere perché erano gestite dalle donne e dai bambini, E quindi, primo, non erano marchiate, che comunque c'era il concetto di proprietà del
Sì.
bestiame, ma poi pascolavano libere, quindi ci doveva essere un tipo di
Una
persona
persona che riusciva a raggrupparle.
a tenere a bada a raggruppare tutta la mandria, ma che non poteva essere il proprietario del bestiame e della terra a cui il bestiame faceva riferimento, e quindi venivano presi ma ci sono delle percentuali assurde, tipo 20% erano africani.
Veramente?
Sì,
Ma questo è
all'inizio
assurdo, non lo sapevo.
10-15% erano comunque europei, comunque era una classe sociale bassissima, quindi un ruolo orrendo anche perché era faticosissimo, pericolosissimo, perché inizialmente era a piedi, poi diventano
Eri
cavallerizzi,
esposto a qualunque cosa.
ma il bisonte era un animale il bisonte americano, algarrese 2 metri per 1.000 kg.
Che non lo volevi fare incazzare, soprattutto se ci insegna il Re Leone che
No,
se cade
esatto,
in mezzo ai
sì, e ti
bisonti.
muore tuo babbo
Sì,
se
sì,
diventa
sì,
matti. Ma io sfido chiunque a pensare a un animale che abbia 2 metri algarrese. Algarrese è
sì. Sì.
la coppa, ma la coppa, cioè, insomma,
Sì,
è
è
enorme. È un
enorme.
animale veramente enorme. Poi, grazie al cielo, vanno a cavallo e qui si forma un pochino l'immaginario.
Anche perché rincorrerli a piedi
Ma è impossibile, è
dura,
impossibile. E
eh.
poi loro. Una cosa che ho letto nei miei studi in questi mesi, non avevano una casa in cui dormire, quindi il loro abbigliamento doveva soddisfare anche la possibilità di essere comodi sia al lavoro che a dormire, perché dormivano per terra per diversi mesi e quindi avevano un cappello che non è quello a tesa larga bellissimo che ho anch'io, che amo i cappelli, fighissimo, sono Tex, ma è il
Una
cappello,
coppola.
Il cappello che trovavano molto semplicemente perché dovevano ripararli dal sole con la camicia di lana per le temperature
Oh Madonna Santissima,
e
che cazzo di caldo aveva?
il foulard al
Sì?
collo perché se lo tiravano su per la sabbia, gli stivali alti per i morsi dei serpenti che c'erano in giro e per proteggere le gambe dagli urti. C'era un
Ah, quindi era
abbigliamento.
tutto studiato
Sì, però
per
scomodissimo.
sopravvivere in mezzo a quelle
Sì, ma
situazioni
veramente
estreme.
scomodissimo perché erano poveretti dei disgraziati. Cioè, il cowboy, l'immaginario del cowboy non esiste proprio per niente. E poi un'altra cosa che mi fa morire è che sembra che tutti i cowboy si conoscessero. Cioè, tutti i protagonisti del Far West si conoscevano. Mai sentito Johnny Sputafuoco?
Tex Willer, che io tra l'altro leggo spesso, tutte le estati me ne compro, non so, 5-6.
Fumetto preferito di mio babbo.
Bellissimo. E è proprio così, cioè Tex Willer gira tipo tre o quattro stati diversi
Cosa impossibile.
sì, e ogni volta parlano di qualcuno dentro una taverna, lui sa più o meno di chi si sta parlando, comunque riesce comunque a capire dove deve andare tutte
Cosa che era
le
ovviamente
volte. Sì.
impossibile perché non si conosceva nessuno, ma non era forse dentro una taverna, ma era dentro a un saloon. E
Un saloon, sì.
ve ne parlerò tra poco. Vai, Francesco.
Allora, stavamo dicendo che Attila inizia ad entrare in Occidente. Prima attacca l'impero romano d'Oriente e fa strage, poi l'impero romano d'Occidente. Quindi si sposta dai Balcani verso l'odierna Germania e Francia. Qua l'impero romano d'Occidente, che già era nel periodo di forte declino, infatti sarebbe finito a distanza di pochi decenni, decide di prendere le dovute precauzioni. Quindi affida al generale, che non era l'imperatore, ma al generale Flavio Ezio, il
Greggio,
compito.
greggio.
Ezio Greggio, Flavio Ezio Greggio,
Flavio Insinna Ezio
esatto,
Greggio.
il compito di contrastare Attila, che iniziava a spadroneggiare, per utilizzare un termine alla Xina, non so se ti ricordi la sigla di Xina,
No, però.
però veniva utilizzato il termine spadroneggiare, che mi
Ok,
fa morire.
ok.
E
No, però se deve far morire,
no,
cerchiamo di evitare
cerchiamo di
questo tipo
evitare.
di atteggiamento, no?
Allora,
Ciao Francesco,
Attila
cos'è?
invade l'impero romano d'Occidente con 500.000 uomini, cioè prova a immaginare 500.000 uomini, non erano tutti soldati, erano anche le famiglie a seguito, però erano comunque 500.000 persone.
Non c'era più spazio.
Esatto, non
infatti
c'era più
è andato
spazio.
tutto soldà.
Esatto, soldà. Vengono conquistate Reims, Strasburgo, Trevi, Colonia, e proprio a Colonia sembra che Attila abbia incontrato Sant'Orsola, la Santa
Da
Orsola.
lì il nome.
Sì,
Colonia, città bellissima. Mi sento di
che costa però
consigliarti.
tantissimo, di,
No.
no, di hotel, sì, ci ho guardato, è una
Ah
roba
sì,
assurda.
io ho alloggiato
Sì,
uno dei miei migliori
beato te.
amici che abita a Colonia.
Beato te. E Attila si sarebbe innamorato di Sant'Orsola.
Se vuoi, hai una decina di giorni per andare e ti ospitano volentieri. Poi tra 10 giorni arriva un altro inquilino molto piccolo che purtroppo...
Allora, adesso ci penso, se no vado con lui.
Eh sì,
E,
lui Mussolini
con
ovviamente.
lui Mussolini, certo. E Attila si sarebbe innamorato di Sant'Orsola. Però Sant'Orsola, per ovvi
Che però
motivi...
non era santa
Esatto,
all'epoca,
no. Però
era
era
orso, era
innamorata di
ancora
un'altra
orso.
persona che era già in cielo da 450 anni.
Chi?
Questo te lo vado a dire. Quindi Sant'Orsola lo rifiuta e lui prende molto bene il rifiuto e lei era seguita da uno stuolo, stuolo si dice,
Sì.
esiste? Stuolo di donne che la seguivano
Le
perché lei
orsoline.
era già, sì, in odore di santità.
Che schifo. Che odore
E
può fare un santo morto da 1000 anni?
Il re Uno decide di ucciderla a colpi di freccia e non solo, di massacrare anche le 11.000 donne che la
Ma,
seguivano.
cioè, lei aveva già aperto l'ospedale a
11.000
Bologna?
donne. No, no, ancora non
Ah,
l'aveva
ok.
aperto, credo.
11.000.
11.000 donne uccise assieme a lei. Cioè, te pensa, ste qua che hanno detto, ma poteva per favore andarci a letto una sera? No, 11.000 donne uccise e lei a colpi di freccia.
Cioè, 10 ragazze per me di Lucio Battisti in
Terribile.
confronto, niente.
Non prende nemmeno bene il fatto che i cittadini di Metz
Non prende neanche bene. Cosa?
non prende neanche molto bene la storia che i cittadini di Metz resistano al suo assedio e infatti nel 451 diede alle fiamme la città e uccise tutti gli abitanti e trucidò i sacerdoti cristiani sugli altari.
E come dargli
Quindi
torto?
era un personaggino.
Io ricordo sempre, l'ho detto 100.000 volte, che a Cervia
Sì, è avvenuto una cosa
la
simile. È
chiesa
avvenuto
di
una cosa
Cervia è
simile.
stata sconsacrata e riconsacrata perché una decina di anni fa una persona si è uccisa, si è sparata sull'altare, inseguita dai poliziotti di Cervia.
Assurdo. Nel frattempo, come dicevo, Flavio Ezio, generale romano, decide di costituire un esercito per combattere Attila. E la battaglia decisiva avviene ai campi catalaunici. Non so esattamente quale sia l'accento.
Catalaunici, sì.
Catalaunici. Catalaunicibo.
Cata.
La battaglia di Chalon, per dirla alla francese,
Ah.
è una di quelle battaglie fondamentali per
Quanti
la storia.
Maurici, quindi catalaunici, direi.
Catalaunici. È una di quelle battaglie
Siamo intorno
fondamentali.
al 20 giugno
Non lo so.
451?
451 di sicuro. Una di quelle battaglie fondamentali per la storia europea. Perché Attila non vinse, ma non vinsero neanche i romani. Però Attila riuscì,
Pareggio.
esatto, un pareggio. Attila si ritirò. Se lui avesse vinto quella battaglia, probabilmente la storia europea come la conosciamo oggi non ci sarebbe stata più, perché lui avrebbe invaso completamente tutto l'impero romano d'Occidente, avrebbe annientato la religione cristiana e tutto quello che c'era di romano, quindi
Sarebbe andata meglio?
non lo
In
so,
peggio?
non credo che sarebbe andata meglio, però non si sa, non lo possiamo sapere. Fatto sta che appunto i romani si ritirano, Attila crede che sia una vera ritirata per sconfitta, e poi dopo si ricrede, rimane fermo, non riuscirà mai più a proporre una battaglia di quelle dimensioni. Ma decide comunque di invadere l'Italia. Invade l'Italia, il nord-est, il Friuli, quindi
Comunque Italia minore.
Italia minore, però città bellissime, tra
Che
l'altro.
tu hai fatto capodanno.
Io ho fatto capodanno a Udine. Udine non credo che sia stata conquistata, però Trieste e Aquileia sì.
Ma quanto
Si avvicinò.
hai fatto l'amore lì? No,
In che senso ho fatto? Ah,
perché
sì, sotto Trieste,
so
sì,
che
sotto
sotto
Trieste.
Trieste è
Ci ho
impagabile.
pensato un attimo prima di rispondere. E una cosa interessante qui è che Venezia è nata solo e solamente grazie al fatto che gli Unni sono scesi in Italia, perché gli abitanti delle paludi che erano intorno a Venezia, vedendo gli Unni, si ritirano nell'isoletta naturale che è l'attuale Venezia, per difendersi dagli Unni che non avevano le navi per attraversare la laguna.
Vado.
Dove vai?
Sono andato.
Sei andato?
A Venezia. Sì. Bellissima.
È bellissima.
Per la prima volta nella mia vita, giovedì scorso, sono andato a Venezia.
Molto bene, molto bene. E arrivò a Padova.
Poi vi dirò meglio.
Poi ci dirai, sì. Conquistò Padova, conquistò Milano, Pavia. A Milano addirittura rimase per mesi e instaurò la sua corte. E,
che era Mediolanum.
Che era Mediolanum.
Una banca gigante.
E poi rimase lì un pochino prima che il Papa appunto gli proponesse di non continuare l'invasione dell'Italia in cambio di oro, che lui accettò. Ti ripasso la parola.
Torniamo nei saloon, direi.
Con un pianoforte che suona una dolce canzoncina.
No, perché comunque anche quello è mega, mega, mega idealizzato. Allora, sicuramente.
Lo spaccabudella di Tex Willer non c'è? Che ordina sempre al bancone.
Non lo so.
Con Carson.
Con le pistole.
Sì, che chiede all'oste uno spaccabudella per riscaldarsi lo stomaco.
Quello probabilmente c'era.
C'era?
Sì, sì, c'era, perché era... abbiamo fatto... ho portato anche i pub, no? Come
sì,
argomento.
Mi ricordo.
Era l'equivalente del pub, ovviamente un pochino più disperso, perché erano comunque in posti molto poco colonizzati all'epoca.
Quanto poteva essere bello, dopo giorni in mezzo al nulla, vedere un posto che ti serviva da bere.
Esattamente così, perché cioè un cowboy faceva migliaia di chilometri con sto cavolo di bestiame, perché faceva veramente dei trasferimenti di migliaia di chilometri, che poi è stato fermato perché si ammalavano gli animali, e quindi grazie al cielo sono nati i ranch, dove gli animali potevano stare un pochino meglio e erano lì senza spostarli di qua e certo. Di là. Quindi figurati se dopo questi viaggi qua un cowboy, per esempio, aveva voglia di fare un duello con le pistole, lo voleva solamente credo, tornarsi a casa, credo, sì, e immagino. Quindi questa cosa è finta. Ma il saloon, che era frequentato da tutti ovviamente, quindi cowboy, tranne dagli indiani, da tutti, da i minatori, i cercatori
militari,
d'oro, militari, perché ovviamente il motivo numero uno per cui le persone si spingevano verso là è perché hanno scoperto che c'era l'oro, o comunque,
sì,
come si dice, risorse nuove da, sì, da prendere. Però il saloon, punto primo, la famosa porta che pensiamo tutti del saloon, così, è impossibile che fosse così, perché loro tentavano di fare di mettere delle porte il più ermeticamente chiuse possibile, perché in giro era pieno di topi, scarafaggi, sì, e schifezza di ogni tipo, quindi non era vero.
Non ci ho mai pensato al fatto che di notte c'è, cioè, quelle porte
sì,
lì.
Entra tutto. Entra tutto. Ah, secondo. Okay.
Ma perché poi è diventata famosa questa cosa?
Ma perché esteticamente era bello, e anche perché secondo me quando entrava un nemico entrava subito, e quindi... ma sì, infatti... abita qui Johnny lo spezza budella, sì. Questo tra l'altro è la voce di un tossico. Parlavo di Milano.
Ce l'hai una cartina lunga?
Non la pistola.
Sai 55 centesimi? Questa è quella della stazione di Bologna.
Non lo vedo da un sacco di tempo.
55 centesimi?
Non lo vedo.
Le scarpe più belle delle mie.
Noi siamo cresciuti con questo idolo, sì, alla stazione di Bologna, che chiedeva tutti i 50 centesimi. Lui e la sua compagna.
Era Leogan.
Leogan aveva delle Jordan. che guarda, lasciamo perdere. Però veramente anni che non lo vedo.
50 centesimi?
E nel saloon c'era, sì, molto spesso era anche un albergo, perché veramente era nel nulla.
E questo, quindi, confermato dai film e le serie.
Esatto. C'era il pianista.
Confermato.
Le ballerine, perché era un luogo di intrattenimento, le ballerine alla notte diventavano prostitute.
Doppio lavoro, ci sta.
E i saloon poi sono diventati posti in cui si fumava l'oppio.
Perfetto.
Ma.
Ma.
veniva servito ovviamente alcolici e cibo, principalmente la birra. Birra che in alcuni posti veniva fatta lì, e quindi sono stati anche quelli i primi, diciamo, le prime, come si dice, birrifici.
I birrifici.
Americani, e quindi hanno contribuito all'espansione e alla commercializzazione della birra in America.
Ma quanto poteva essere calda?
Era calda, esattamente questo è un tema, perché non c'era il sistema di refrigerazione, perché il sistema di refrigerazione è arrivato, te lo dico subito.
Te pensa che i romani l'avevano già inventato, invece sti qua ancora bevevano la birra
nel
calda.
Nel 1880,
Madonna,
è arrivato il sistema di refrigerazione e pastorizzazione di Adolphus Busch, che è stato il fondatore della Budweiser.
Veramente?
Sì, è stato il primo a portare in America il sistema di refrigerazione.
Dalla Cecchia?
Per me no, è il no? contrario. Per me dopo è stato acquisito dalla...
Non ho idea di come sia andata questa questione. Però è incredibile pensare che già da millenni, tipo non so, gli arabi sapevano già come rinfrescare l'acqua, e invece loro...
E tu pensa, ti viene servita questa pinta di birra torbida, con della schifezza dentro che non hai idea, calda, temperatura ambiente, e l'ambiente di tipo 40 gradi, perché comunque era...
D'inverno forse era freschina.
Era freddo, sì, però per me la birra era caldina lo stesso, sì, perché non so te, ma a me anche d'inverno io la birra la voglio bella fredda, che mi entra nella gola. Però il Salure era un posto veramente... dove secondo me c'era da divertirsi in un modo o nell'altro.
Sì. Quindi mi confermi che non c'erano poi tutti questi ammazzamenti e sparatorie come...
No, c'erano, perché era pieno di fuorilegge e di pistoleri, ma non erano sicuramente i cowboy.
Una cosa che mi interessa tantissimo, sì, a cui forse mi puoi rispondere, ma la legge c'era o non c'era nel Far West? Allora, cioè, c'era qualcuno che effettivamente... Cioè, com'è che si chiama? Lo sceriffo. Di ogni non so che cazzo si chiama, contea, città. Allora, c'era o non c'era?
C'era, ma dopo, visto che era terra di conquista, comunque prima di portare un sistema anche legislativo passava del tempo, quindi per me erano terra di estrema libertà,
sì,
perché comunque è il valore che veniva portato era la libertà, perché erano da rifondare, esatto, sì. Però sai anche tu che quando c'è la libertà l'essere umano porta tantissima voglia
di evadere. Gli americani sono i peggiori. Però è sicuramente, vedendo come hanno diviso gli stati, che sembra tirati con un righello a parte il West Virginia, se te guardi tutti gli stati americani a parte il West Virginia sono praticamente, forse quelli a est no, però sono quasi tutti praticamente tirati con il righello.
Sì, sì, è vero. Anche in Africa.
Anche in Africa, anche in Africa. E quindi questo mi lascia intendere che anche dal punto di vista della scelta di...
Tanto questo è gigantesco questo fingere.
Sì, non so, decidere questo è il Wyoming, questo è non so che stato ci sia di fianco, era una roba così, quindi anche dal punto di vista della legge magari in quegli anni lì era un po' tutto così. Labile, cioè era la legge del più forte, la legge del più forte, cioè uno veniva eletto sceriffo, poteva essere corrotto o meno, era lui la legge in quel paese lì, non è che esisteva il dipartimento di polizia del Wyoming, c'era il...
Esattamente così, e tra l'altro la prima cosa che mi viene da pensare per il livello di istruzione e anche di civilizzazione... Cioè io, se penso a uno del Far West, la prima cosa che fa prima di parlare è sputa per terra. Eravamo in 140 prima di... Vedi, però anche questo tipo di atteggiamento c'è indotto dai film che hanno delle... Cioè sono veramente categorizzati a livello incredibile.
Allora, o è davvero tutto finto, però a me sembra strano, oppure effettivamente... C'è qualcosa
Ho una soluzione. Di
vero
Ho una
in
soluzione.
Tutto questo?
Ho
il fatto che fossero ignoranti, sporchi, puzzolenti.
Beh, questo è ovvio. Non c'era modo di dormire una sera di fila, due sere di fila nello stesso posto. Loro dormivano per strada, non c'era l'acqua, non c'era niente. Sporchi erano sporchi. Però ti posso raccontare come è stato romanzato. Perché è nata questa cosa qua? Te la dico tra pochissimo, vai te e poi...
Ma siamo sì, in, che siamo termino... In, siamo in sì, 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 sì. Termino il mio argomento. Perché quale che sia il motivo che ha deciso, che ha fatto scegliere Attila di abbandonare la conquista dell'Italia, che per lui sarebbe stata molto semplice.
Scusate.
Nel 453...
Noi abbiamo un cowboy qui, tra l'altro.
Sì, nel 453 Attila muore. Allora, le testimonianze sono diverse. La prima, quella che mi fa più ridere e a cui mi sento maggiormente coinvolto, è di una terribile epistassi.
No.
Terribile come epistassi. Te. Sì, io soffro di epistassi nel naso.
Ma non ci posso credere.
Cioè io, il mio naso, a volte, tipo una, due, tre volte all'anno, produce bicchieri di sangue.
Confermo.
Una
confermo.
Roba terribile.
Abbiamo saltato Attila... almeno un paio di serate per questo
Ma
motivo.
Che bella è la storia di Attila che ha ucciso mezza Europa e poi muore per una semplice emorragia al naso. In realtà è molto più probabile.
Quanto era un classico? Tu alle elementari eri uno di quelli che dice... Maestra, no, Francesco no, mai, c'è il sangue dal naso.
Mai fatto.
Perché c'erano due cose che succedevano clamorosamente all'elementare.
Uno che si cagava addosso,
no, e sboccavano in giro. Sì. Ogni tanto c'era la segatura in giro.
Maestra, ho vomitato.
Vomitata.
C'era tipo un bambino così
verde. Sì, verde.
No, comunque no, non... anzi ti dico di più, io che non sono mai andato in bagno in tutto il liceo.
Ti confermo anche questo.
Mi è capitato almeno una volta, e una volta me la ricordo molto bene, di soffrire di epistassi in quarto o quinta superiore, e per non andare in bagno mi sono sanguinato, non so se è transitivo,
addosso.
Non so se è transitivo, non credo, mi sono sanguinato un pacchetto intero di fazzoletti. Proprio messi così. E la prof che mi chiedeva, ma Gatti, stai bene? Tutto a posto? Fa, sì, sì, tutto a posto.
Prof quale? Cioè,
fazzoletti pieni di sangue ovunque. Quindi mi fa ridere che Attila forse è morto così, ma più probabilmente è morto di emorragia interna al fegato o allo stomaco.
Sì, diciamo che l'epistassi era una conseguenza di un problema magari un pochino
sì.
più concreto.
La cosa, ecco, è morto Attila.
No!
È morto Attila,
questo è un colpo di scena incredibile.
È morto Attila e quello che succede dopo è come in tutti i grandi regimi, i figli cercano di spartirsi il suo impero, iniziano a lottare fra di loro e in poche decine di anni degli uni non se ne parla più perché appunto quelli che sono rimasti...
E degli altri.
Ok.
Scusami.
La cosa più interessante è che non esiste uno storico unno che ci ha parlato di Attila. Sono tutti storici romani o comunque provenienti da altre popolazioni. Quindi gli unni non hanno lasciato niente legato a Attila. E questo per un ben preciso motivo. Che loro credevano al fatto che morendo una persona ritornasse alla terra e che quindi non dovesse essere mai più... elogiata in vita. L'unico modo per elogiarla era il rito funebre. Il rito funebre di Attila prevedeva un triplo sarcofago di oro, argento e ferro su strati che dovevano rappresentare tutti i bottini che aveva ottenuto nella sua vita, sotterrato a tipo 2 metri di profondità vicino a un fiume, perché doveva essere vicino a un fiume, secondo la religione unna, e la terra che lo andava a ricoprire doveva essere calpestata da 1000 cavalli per non far vedere a nessuno il luogo di sepoltura. Ti dico di più, gli schiavi che hanno scavato la tomba sono stati uccisi dai soldati che li seguivano, e i soldati ritornati alla corte sono stati uccisi a loro volta perché nessuno sapesse mai dove era seppellito Attila. E ancora non è stato scoperto. Ci sono stati dei ritrovamenti, ma non si sa bene se proprio è effettivamente la tomba di Attila o di altri suoi compari. Quindi è tutto un mistero. E nella zona della Slovenia e del Friuli Venezia Giulia ci sono ancora delle leggende che appunto fanno rivivere lo spirito di Attila, perché probabilmente è morto in quella zona lì, di notte, anche ad Halloween, cioè nella notte dei morti.
Possiamo quindi salutare Attila che sicuramente ci guarda lassù.
Attila ci guarda dallassù o dallaggiù. Ti dico proprio le ultime cose. Era, come dicevi all'inizio della puntata, chiamato il flagello di Dio, appunto perché rappresentò per la cristianità uno dei peggiori nemici. Quasi uno dei peggiori nemici. Quasi annientò la civiltà cristiana. Perché appunto annientò.
E, io ho proprio l'impressione che te ogni tanto devi prendere una pausa da me.
No, assolutamente, assolutamente. Aspetta, l'ultima cosa che lo devo dire all'inizio, che è una cosa divertentissima. Un'altra leggenda legata al mito di Attila è che era anche cannibale. E addirittura, secondo una leggenda, ha mangiato i suoi figli Erp e Eitil, che sua moglie aveva dolcemente cucinato dopo averli arrostiti nel miele. Questo per terminare.
Questa è una cosa meravigliosa.
Questo per terminare tutto quello che
sangue
sappiamo.
Del suo sangue, pane.
La stessa cosa, esatto. La stessa cosa che fece Attila, poi in un certo modo la fecero i mongoli tanti secoli dopo, provenienti più o meno dalla stessa zona. E distrussero metà dell'Europa nello stesso identico modo.
Però lì non ci stupiamo, perché comunque uno si aspetta.
Certo. Poi non gli si può neanche dire nulla.
Infatti, se non... Allora, concludo,
vai,
concludo
esatto,
con la figura che secondo me spiega il racconto sul Far West, che è Buffalo Bill.
Uai.
Che secondo me per molti ha tante... trame narrative che si mescolano. Per me tantissimi dicono: chi è Buffalo Bill? È una persona realmente esistita? Non è realmente esistita? È realmente esistita ed era
Shakespeare per legarci alla puntata precedente,
o magari è l'ex ministro della difesa Maurizio Gasparri.
Chi lo sa?
Non so se è stato ministro.
Non credo. Spero di no, ma non mi stupirei.
Comunque era un cacciatore americano, poi per quello che vuol dire essere americani all'epoca, che ha partecipato alla guerra di secessione con gli stati dell'Unione. E fin lì, ok.
Posso.
Era un cacciatore, un guerriero, un soldato molto, molto, molto famoso, che è stato il primo a fare lo scalpo a un indiano, poverino, che era Mani Gialle.
Cosa che, poverino, gli indiani lo facevano...
Sì, però comunque loro erano lì prima, quindi non posso non...
Molto attuale come cosa.
Non empatizzare con loro.
È molto attuale come cosa, come discorso, però sì.
Sì, però loro erano lì.
Sì, sì, certo.
Non rompevano i coglioni
nessuno. È molto, molto attuale con un'altra cosa che sta succedendo adesso, però non diremo nulla, non diremo nulla.
No, ma io sono stato in California, è stato da Dio, proprio da Dio.
Stupendo.
Birra ottima, popolo Yavè, incredibile.
Yavè, vuole dire.
Yavè.
Yavè.
Però, cosa succede? Che è la prima persona, e passa come eroe nazionale per questa cosa dello scalpo, e iniziano a scrivere racconti sulle sue gesta.
Penso.
Ma non solo iniziano a scrivere racconti sulle sue gesta, ma il primissimo... qui è difficile.
Il
trovare
primissimo.
Un'informazione...
È perché sono documenti del 1800
no,
i tuoi.
Sì, ma qui sono proprio roba. Eccoci qua.
Eccoci qua.
Nel 1883 esce il Wild West and Congress of Rough Riders of the World.
L'avrei chiamato in un modo più difficile, sì.
È lì.
Ok.
Il titolo sintetico in cui non c'era. Che è la prima opera che parla delle gesta di Buffalo Bill. Ma gli viene chiesto, ma Buffalo... che viene chiamato così perché aveva vinto una gara di acchiappo dei bufali. Buffalo, noi lo vogliamo portare per teatri. Lo fai tu? Sì.
Sì.
E diventa attore. Quindi a cavallo tra il 1800 e il 1900.
Ah, era andato a cavallo?
Lui ovviamente era andato a cavallo per acchiappare i bufali e poi diventa anche un attore perché a cavallo. Insomma, però è la prima persona che mescola l'eroismo all'uomo, allo showman. E quindi diventa attore, fa 15 stagioni teatrali parlando delle sue gesta. ne nasce un libro, uh-huh. E lì, da lì, nasce il mito del genere western.
Cioè, quindi non è come Favino che ha interpretato tantissimi ruoli, ma...
Lui ha fatto solo se stesso.
Effettivamente non ha mai fatto altro nella vita. Lui invece prima ha combattuto, prima sapeva esattamente quello che stava facendo, e poi ha fatto l'attore impersonificando se stesso.
Lui ha combattuto, ha vissuto una cosa, l'ha raccontata,
sì.
Quindi già bello filtrato come argomento. La gente ha iniziato a raccontare questa cosa qua che lui raccontava, è stato scelto per impersonificare se stesso, e da lì, che saluto, è iniziato il mito del racconto western molto molto filtrato da Buffalo Bill, che è stato il primo attore e conquistatore a partecipare a questo tipo di racconto.
Pensa te! Direi che siamo giunti alla fine di questa puntata.
Di
una puntata bella storica, bella storica, piena,
bella strong, dicono in Francia.
E adesso è arrivato il momento in cui noi dobbiamo trovare una morale tra i nostri due argomenti, che in realtà sono molto diversi.
Ma però c'è un bel fattore in comune, secondo me, che è la conquista.
La conquista.
C'è un disturbo? No, ok, risolto. I conquistatori,
sì,
sono tutti uguali, gli unni e
gli altri. Stavo per dire una roba molto più seria, ma questo va benissimo.
No, dillo.
No, che a livello storico la conquista del West è vista come una cosa positiva, la conquista degli unni come una cosa negativa. Adesso sappiamo più la differenza, come verrebbe interpretata.
Però mi oppongo. Questa del West, cosa positiva? Proprio no.
Beh, per gli americani sicuramente sì.
Adesso sì, perché è molto bello andare... Sì. Hi guys, I'm in San Francisco.
Figurati se fosse successo adesso una cosa del genere.
No, vabbè, ciao core. Però io vedo...
Goodbye heart. Ciao core.
Finiamo così. Goodbye heart.
Noi ci sentiamo...
Addio arte.
Lunedì prossimo... che sarà, non so...
Il 13 novembre.
È arrivato lo stipendio. Vi ricordiamo che se volete potete donare al link in descrizione su Ko-fi per supportarci, per comprarci delle birrette che noi poi beviamo durante la puntata.
Noi consigliamo Ko-fi perché Spotify... Noi non abbiamo ancora visto... Noi avevamo anche dei soldi su Spotify, ma non abbiamo ancora visto un euro. Quindi Ko-fi
top. E niente, sentiamo la prossima puntata.
E grazie a tutti, perché incredibilmente ci sono tantissime persone che ci ascoltano. E volevo dire una cosa, non mi ricordo.
Ma ce lo dirà la prossima puntata, magari.
Ma andiamo a fare un biliardo?
Andiamo a fare un biliardo.
Ciao a tutti, noi andiamo a fare un biliardo. Ciao a tutti.
Ciao.
Gambetti è un po' castriato e condotto da Sox e Stark. Non è finanziato da nessuno. Se ti va di donarsi una birra, clicca il link in descrizione. Pace e bene.